Fedi, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DEF, il documento di economia e finanza. L'asticella della crescita per il 2017 è stata ritoccata verso l'alto, l'1,1% dal precedente 1,0%, e di misure volte al consolidamento del segno positivo. È annunciato un reddito di inclusione per le famiglie in difficoltà. In che cosa consiste questo reddito di inclusione?
Beh, cerchiamo di distinguere. Un conto è il documento di programmazione economico-finanziaria, chiamato ora DEF, che proietta l'Italia nei 3 anni successivi al momento in cui il DEF viene discusso e approvato in Parlamento, dalle proposte, dai contenuti di un possibile intervento a sostegno del reddito delle famiglie. Sono 2 cose diverse. Naturalmente, se il governo pensa di inserire nei 3 anni successivi all'approvazione del DEF una misura di questo tipo, deve tenerne conto nei conti, nella proiezione futura, e quindi è per questo che se ne sta discutendo. Il DEF verrà approvato, la proiezione è una proiezione ragionevole, legittima, sostenuta dai dati reali dell'economia, non dalle fantasie, una misura a sostegno del reddito delle famiglie, dell'inclusione sociale, cioè del fatto che molte persone oggi in Italia vivono ai margini della società dal punto di vista sicuramente economico, sicuramente lavorativo. Ecco, questo tipo di sostegno è un sostegno che credo dovrebbe trovare ampio sostegno in Parlamento, io mi auguro anche dal Movimento 5 Stelle.
Fedi, che probabilità ci sono che questo reddito di inclusione andrà a finire come il famoso bonus fiscale di 80 euro per una fascia di cittadini che hanno dovuto restituire tutti i soldi ricevuti?
Ecco, questa è una grande sciocchezza, perché chi ha dovuto restituire evidentemente non aveva titolo a riceverli. Allora, qui bisogna metterci d'accordo: o c'è un'azione preventiva, cioè lo Stato interviene rispetto alle famiglie, ai lavoratori, ai pensionati che si trovano in una situazione di disagio reddituale, e lo Stato interviene, poi alla fine dell'anno si fa la cosiddetta verifica reddituale, e se una persona ha superato i limiti previsti dalla legge e deve restituire, è così dappertutto, in tutti i paesi civili è così, si restituisce. Allora è possibile che una persona che pensa di non aver diritto, è meglio che non faccia richiesta di questo bonus. Se io penso che alla fine dell'anno non avrò diritto ad averlo perché supererò i limiti reddituali, qualsiasi misura a sostegno del reddito, posso dire di non volerla, di non riceverla. Naturalmente alla fine dell'anno, se poi scopro che avevo diritto a quella misura, potrei avere qualche difficoltà. Allora il mio consiglio è questo: chi ha diritto sicuramente lo sa e prenda il bonus, l'incentivo, qualsiasi misura a sostegno del reddito. Chi si trova in una situazione in cui pensa che dovrà restituirne una parte, allora lo prenda lo stesso, perché vuol dire che dovrà restituire poco. Chi pensa che dovrà restituire tutto, semplicemente non li spenda, perché purtroppo il meccanismo o è di questo tipo, cioè io te li do e poi verifico alla fine dell'anno, oppure verifico alla fine dell'anno e devo vedere poi se mi sono rimasti i soldi da darti. Ecco, questo purtroppo nel nostro sistema della pubblica amministrazione riesce ancora difficile da fare. Per questa ragione però è profondamente sbagliato dire che tutti hanno restituito. Una parte molto piccola, una minoranza, ha dovuto restituire tutto, un'altra parte molto piccola ha dovuto restituire una parte, la stragrande maggioranza ha avuto beneficio dagli 80 euro e non ha dovuto restituire proprio nulla.
E voltiamo pagina, Fedi. Il giorno delle primarie si sta avvicinando e il 30 aprile è il giorno in cui gli elettori del Partito Democratico voteranno per scegliere il prossimo segretario del partito. La campagna elettorale è nel vivo. I candidati alla carica di segretario nazionale sono Matteo Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano. Ma il vero sfidante di Matteo Renzi è Andrea Orlando, espressione della sinistra del partito che non ha seguito gli scissionisti bersaniani e dalemiani. Essendo sostenitore di Renzi, naturalmente prevede e si auspica una vittoria renziana. E se non lo fosse?
Ma innanzitutto non mi pare di poter utilizzare questa terminologia, campagna elettorale. Non mi pare di vedere manifesti, campagne pubblicitarie, televisive, giornalisti, chi stampa e via dicendo. È una campagna interna al Partito Democratico, gestita in maniera molto civile fino ad oggi, e spero che così rimanga. È una campagna che si prefigge semplicemente di scegliere tra il miglior candidato alla segreteria del Partito Democratico e a essere candidato alla guida del Paese. Io ho scelto Renzi perché credo che sia comunque ancora oggi l'unico candidato credibile nazionale che abbiamo per poter sconfiggere i populismi, per poter sconfiggere i qualunque trionfalismi per poter sconfiggere la brutta destra che abbiamo in Italia, e credo che Renzi abbia le carte in regola ancora una volta per farlo. Per questa ragione credo che debba essere lui a guidare il Partito Democratico in questa fase. Tanto di cappello a Andrea Orlando per il lavoro che ha svolto come ministro, ma non credo abbia la stessa stoffa, diciamo, di leadership, e sicuramente non in questa fase. Poi potrebbe esserlo magari in una fase futura della vita del Partito Democratico. Noi abbiamo per fortuna grandi potenzialità all'interno del nostro partito. Lo stesso Martina, che concorre con Renzi alla guida del Partito Democratico, è un esponente di spicco del nostro partito. Abbiamo anche giovani donne, dalla Seracchiani ad altri esponenti del Partito Democratico, che si sono dimostrate all'altezza del compito, quindi non avremo un giorno problemi di scelta degli sfidanti. Naturalmente, quando c'è una sfida, anche se interna, sceglieranno gli elettori, i sostenitori del Partito Democratico il 30 aprile, e questa ci darà un risultato che tutti accetteremo. Quindi se dovesse risultare sconfitto, cosa di cui io sono certo non accadrà, se dovesse risultare sconfitto Orlando o Renzi, io accetterò il risultato, ma ripeto, sono convinto che Renzi riuscirà a dimostrare anche con il voto delle primarie il 30 aprile di essere la persona che tutti ci aspettiamo sia, cioè in grado di guidare il Partito Democratico e in futuro anche il nostro paese.
E l'altro candidato alla segreteria del partito, Michele Emiliano, ha affermato che qualora fosse segretario del partito escluderebbe di fare alleanze con Forza Italia e di considerare invece il Movimento 5 Stelle e i suoi elettori un fenomeno importantissimo. Lei cosa ne pensa?
Ci mancherebbe. Una forza politica che ha rappresentanza parlamentare di tutto rispetto, numerica, poi sulla qualità possiamo discutere, una forza politica che ha il sostegno degli elettori merita sempre rispetto, dico, questo mi pare che sia quasi una sciocchezza doverla ripetere. E per il resto, non fare alleanze con Forza Italia non mi pare sia nell'ordine delle cose. Le alleanze si fanno con le forze politiche con le quali ci si ritrova insieme su un progetto politico. Vedremo se riusciremo a farle le alleanze, però, che dipenderà molto dalla legge elettorale, quindi Emiliano sta mettendo il carro davanti ai buoi, come si suol dire, nel senso che non sappiamo ancora se avremo una legge elettorale e quale legge elettorale avremo. Noi siamo arrivati al punto quasi di disperazione chiedendo alle opposizioni che ci dicano che legge elettorale vogliono, si mettano d'accordo e noi la voteremo. Mi pare che questo è stato detto da molti leader del Partito Democratico, quindi la legge elettorale ci porterà poi a scegliere, dovremo fare alleanze prima, le dovremo fare dopo. E non esiste un'ipotesi di alleanza con Forza Italia, non è mai esistita, non c'è mai stata. Noi abbiamo fatto un accordo, il cosiddetto patto del Nazareno, era per le riforme costituzionali e per una possibile legge elettorale, che poi non si sono verificate appunto perché Forza Italia è venuta meno agli impegni, una parte consistente anche del centro-sinistra è venuta meno agli impegni soprattutto per quanto riguarda la riforma elettorale. Quindi io credo che su questo dobbiamo avere tutti contezza che per fare la riforma bisogna avere un accordo ampio tra le forze politiche parlamentari, che non c'è nessuna ipotesi di accordo con Forza Italia, non c'è mai stata. Noi siamo alternativi a Forza Italia e al centrodestra ed è per quello che ci candidiamo a governare il paese da soli come Partito Democratico. Naturalmente il fatto che non aver approvato la riforma costituzionale e ancora non abbiamo una legge elettorale potrebbe portarci nella drammatica situazione in cui alla fine delle prossime elezioni non ci sarà un risultato e non avremo un vincitore chiaro, definitivo, che possa dire: beh, io ho i numeri per governare. A quel punto che faremo? Punto interrogativo. Ecco, qui tutti possono sbizzarrirsi nelle ipotesi più strane tra loro. È evidente che alla fine dovremo formare un governo per poter andare avanti, oppure andare a elezioni in maniera continuativa come ha fatto la Spagna, finché non è venuto fuori un risultato. Ma credo che questo sarebbe un pessimo esempio in un momento in cui l'Italia ha bisogno di continuare le riforme per uscire dalla crisi economica e per poter ripartire dal punto di vista della crescita. Quindi io credo che alla fine avremo bisogno di un governo. In quella ipotesi di governo ci può stare anche un'alleanza più aperta. Ecco, ma solo in quella ipotesi, quando avremo tutti di fronte l'interesse del paese e l'interesse nazionale. Le altre sono tutte sciocchezze.
Fedi, adesso vediamo a quali sono le modalità di voto per i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE per le primarie.
Ma è molto semplice. Chiunque si riconosca nel progetto politico del Partito Democratico e sia iscritto all'AIRE può presentarsi in uno dei seggi che avremo in Australia, Purtroppo non abbiamo ancora approvato il voto elettronico e secondo me non ce la faremo proprio per ragioni legate ai tempi e alle risorse, perché è una piattaforma di voto che costa. Avremo il voto solo nei seggi, ci si recherà al seggio negli orari stabiliti e potrà votare. In Australia e nella nostra ripartizione sostanzialmente solo tra Renzi e Orlando, perché la lista Emiliano non è riuscita a presentare una lista di candidati a sostegno della mozione Emiliano, quindi noi avremo soltanto due candidati e la possibilità di votare per una lista di candidati collegate alle mozioni Renzi e Orlando, che è fuori sede, quindi chi si trova qui in Australia in vacanza, turismo, visto vacanze lavoro e non è iscritto all'AIRE, si può registrare e potrà votare con un documento d'identità quel giorno senza nessuna difficoltà. Quindi massimo spazio di democrazia e massima opportunità, naturalmente compatibilmente col fatto che i seggi saranno due a Sydney, due a Melbourne, uno a Adelaide e uno a Perth, e non riusciremo a raggiungere tutta l'Australia purtroppo.